Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. E gli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Se vogliamo cercare un avverbio che ci faccia entrare un po' dentro la spinta che sente Gesù dentro di sé, forse in italiano sarebbe il verbo subito, 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 non perdiamo tempo, subito. Gesù ha ricevuto il testimone da Giovanni Battista, il quale è stato tradito, è stato ridotto in carcere, tacitato, silenziato dall'autorità. E legge questo evento che è capitato a Giovanni Battista come un segno dei tempi per lui. Aspettava un segno e il segno l'ha ricevuto in questo incarceramento di Giovanni Battista. Allora ha preso in mano il testimone Giovanni Battista e ha iniziato la sua corsa. Con le stesse parole di Giovanni: non perdete tempo, convertitevi, il regno di Dio già qui, è vicino, vicino nel tempo, vicino anche nel luogo, vicino perché non ce ne può più fare a meno di aprire gli occhi su questa vicinanza. E così si inoltra nel territorio, intorno al suo villaggio, incontra due coppie di fratelli che stanno lavorando sul lago, sono pescatori, li invita a collaborare con lui, li farò pescatori di uomini, venite dietro di me. Quelli, senza nessuna obiezione, prendono e vanno dietro di lui. Entrano in una sinagoga, la vedono abitata da un uomo posseduto da uno spirito impuro. E Gesù subito comanda a quello spirito impuro di uscire da quell'uomo, come se fosse un potente potenti, ma sopra i cosiddetti potenti. La gente dice, ma che parola forte che ha questo maestro, non è come tutti gli altri che lasciano il tempo che trovano, perché la sua parola è efficace, realizza ciò che significa. E tutti restano stupiti. Gesù non ha tempo da perdere, va oltre. Esce dalla sinagoga e entra in una casa normale, una casa tra le case, all'interno di un villaggio, che è lo stesso villaggio di Simone e Andrea, che sono i primi due discepoli che ha raccolto dal lago. Una serie di passaggi, uno dietro l'altro. Una serie di passaggi che relativizzano anche le sue stesse conquiste. Non ha tempo da perdere a discutere con il demone che diciamo, tu sei il santo di Dio, tu sei il figlio di Dio, tu sei... Non ha tempo da perdere, zitti, non serve a nulla. Questi vostri battimani non mi servono, anzi, rischiano di impedirmi la velocità del viaggio. Entra dunque nella casa di Simone, dice la suocera di Simone che sta poco bene, ha la febbre. Immediatamente trasgredisce anche nella stessa casa di Simone. Supera la soglia che riservava certi ambienti della casa alle donne, rompe tutte le leggi, va a incontrare la suocera, ne diventa prossimo, entrando proprio nella sua parte più delicata, la prende per mano, la tira fuori dalla febbre, la rimette in grado di servire e di compiere il servizio che apparteneva ad una suocera. La comandiera, si direbbe da noi al sud, perché la suocera è il fulcro della famiglia, è l'anziana per eccellenza, è quella che dispone di tutti i servizi da compiere e assegna i servizi a ciascun membro della casa, è quella che decide cosa cucinare, come preparare la tavola per mangiare insieme. Senza la suocera, la famiglia, quella nostra famiglia del sud, che era più o meno analoga alle famiglie che incontrava Gesù, non avrebbe il centro di riferimento. La comandiera, la donna anziana, la mamma del papà, è colei che comanda. E senza la suocera la famiglia non sta in piedi, si sgretola. Gesù capisce questo e rimette in salute, in piena salute la suocera. Così può passare una giornata all'interno della famiglia santificando la casa con la sua presenza. Prima era dovuto andare in una sinagoga conosciuta come il luogo sacro per eccellenza, adesso non importa più nulla della sinagoga, è lui la santità. Dove va lui consacra il luogo. E quindi adesso la casa di Pietro diventa il luogo d'incontro con colui che possiede l'energia stessa di Dio. La gente avverte questa casa come diversa adesso per le altre e va in massa a premere sulla porta per poter entrare anch'essa dentro la casa e ricevere dei benefici. Sono i benefici che ha ricevuto il posseduto dallo spirito impuro, il beneficio che ha ricevuto la suocera che è ritornata in piena salute, e vogliono ricevere anche loro, con tutte le loro malattie, con tutto quello che si porta dietro la propria vita. E Gesù non si fa pregare, anzi, si dedica a tutti, raggiunge tutti, cioè questa è la sottolineatura di Marco, raggiunge tutti, non si lascia impedire nulla da nessuno, toccando, diventando impuro con gli impuri, chi è malato in un modo, chi è malato in un altro, lui è venuto perché sta male. Sono venuto come un medico che va a guarire chi sta male. E tutti sono entusiasti, naturalmente. Anche qui gli spiriti impuri, costretti a uscire fuori dalla gente che avevano posseduto, cominciano a gridare, ah, ma tu, zitti voi. Questo zitti voi è molto importante, perché essere osannati da chi giudica le cose secondo i criteri del mondo, in realtà significa essere posti di fronte ad una tentazione incredibile. Perché ti sollecita a diventare uno superiore agli altri. Nel capitolo sesto di Giovanni arrivano perfino ad acclamare re, tu sei re, perché ci hai dato il pane di cui avevamo bisogno. E così quando gli spiriti impuri ti elogiano, dentro l'elogio c'è il laccio del maligno che di fatto tenta di comportarti come si comportano i principi di questo mondo, che comandano, decidono, sottomettono. Gesù si accorge di questo, li tace totalmente. Finalmente sono tutti espulsi al di fuori coloro che volevano circuirlo, e quando tutti ormai sono calmi, di notte, il primo mattino scappa perché la tentazione è forte. Essere considerato un taumaturgo, essere considerato un potente, essere considerato uno che mette a posto le cose è pericolosissimo. C'è chi si vanta di questo, chi strumentalizza tutto intorno a questa autoaffermazione. Gesù non vuol sapere. Taglia la corda e se ne va quando gli altri stanno dormendo, perché altrimenti non gliel'avrebbero permesso. E però quando si svegliano si accorgono che lui non c'è più. Lui che gli aveva dato la salute, lui che gli aveva aperto alla salvezza, non c'è più. Ma era rimasto il profumo di lui, la scia del suo profumo. E dietro questa scia che si pone Pietro con quelli che stavano con lui, il verbo greco è il verbo tipico del cane segugio, che va dietro l'odore della selvaggina. E lo scoprono. Ah, adesso capiamo. Adesso ti costringiamo a fare quello che vogliamo noi, cioè ad essere il capo, ad essere il potente, ad essere l'autorità. Gesù li lascia dire, e quando hanno smesso di dire, sentite che vi dico, andiamo altrove, non sono gli onori di questo mondo che sto cercando, non sono le riconoscenze di un taumaturgo che viene poi proclamato benefattore dell'umanità o benefattore della famiglia o benefattore del paese, no. Non sono queste le cose che mi interessano. Io ho ricevuto invece dal Padre un messaggio preciso. E il messaggio è il messaggio di liberare la gente da questi criteri, da questi criteri. Perché non si comportino più secondo il superiore e il suddito. Anche quando proclami superiore chi ha ricevuto chissà quale donna da Dio. No. Gesù è molto rigido su questo. Via tutte queste differenze, sacro e profano, suddito e superiore, intelligente e ignorante, via. E questa la fuga costante di Gesù, che cerca altrove. Non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Identificandomi nella loro stessa situazione, portando cioè su di me le loro umiliazioni, le loro pochezze, le loro malattie, i loro stessi peccati. Togli il peccato al mondo, porta su di sé i peccati del mondo. E dunque il messaggio che ci trasmette Marco in questa pagina è un messaggio molto preciso per chi vuole imitare Gesù, vuole prendere Gesù come suo prototipo di riferimento, come archetipo del suo comportamento, in piena libertà. Ma se scegli di seguire Gesù, scegli di mettere da parte tutti gli altri criteri, compresi quelli di sentirsi autorità religiosa, autorità culturale, autorità morale, no, tutti questi criteri sono quelli del mondo, che amano costruire i monumenti, le piramidi, pensando che così riescono a restare presenti nella società. No, Giobbe, la prima lettura, ci ha insegnato cose molto serie da questo punto di vista. Siamo come foglie che passiscono. Si sta come l'autunno sugli alberi, le foglie. Un poeta italiano che ha intuito, forse riflettendo su queste stesse pagine di Marco, dove stanno i valori veri? E i valori veri stanno quando tu trascendi la tua stessa vita per testimoniare a lui.